Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi, da Claudio.
E anche Danna, santa giornata, Ave Maria.
Santa giornata. E allora per renderla santa bisogna che siamo posseduti dal Santo dei Santi, cioè praticamente da Gesù. E facciamo subito la comunione spirituale, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Fa, o mio Signore, che io non abbia mai a separarmi da te con il peccato. E adesso facciamo l'atto di riparazione. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente, vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in me spiritualmente e in tutti i tabernacoli del mondo sacramentalmente. In riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Adesso facciamo anche questa preghiera insegnata da San Francesco. Ecco l'umiltà di Francesco. O alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio, dammi una fede retta, speranza certa, carità perfetta e umiltà profonda. Dammi, Signore, senno e discernimento per compiere la tua vera e santa volontà. Amen. Bene. San Francesco prega per noi. Allora, oggi è la cattedra di San Pietro. È la cattedra di San Pietro, sapete quante cose ci sono da dire sulla cattedra di San Pietro. Per capirle bene, bisogna partire da ieri. Ieri, per chi è stato ammesso, perlomeno ha ascoltato il Santo Vangelo, dice: in quel tempo, io vi leggo quello di ieri, ecco, se qualcuno magari non l'ha sentito, in quel tempo Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: la gente chi dice che io sia? Praticamente fa un sondaggio di opinione, vedi che Gesù anche lui ha fatto i sondaggi, eh? E dice: ma la gente chi dice che io sia? Voleva sentire cosa dice la gente. Ma lui lo sapeva, però voleva sentirselo dire dai suoi discepoli. Ed essi gli risposero: Giovanni il Battista dicono che sei, no? Altri dicono che sei Elia e altri uno dei profeti. Ed egli domandava loro: ma voi chi dite che io sia? Pietro, naturalmente, era il più anziano, si sentiva autorizzato, ovvero a parlare per primo, vedi che oggigiorno gli anziani li fanno stare zitti, no? Allora, praticamente, parlò lui per perché era il più anziano e difatti anche gli altri apostoli lo lasciarono parlare perché era il più anziano. Dice, ma voi chi dite che io sia? E Pietro rispose, tu sei il Cristo. E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi, dei sacerdoti, dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Queste cose qui non è che sono successe solo a quel tempo, perché anche oggi, diciamo, quando tu uccidi la verità, uccidi Gesù Cristo che è verità, per dire, no? Per cui, per essere rifiutato dagli anziani, dai capi, dei sacerdoti e dagli scribi, e venire ucciso e dopo 3 giorni risorgerà. Per cui, Signore, vieni presto in nostro aiuto, risorgi. Allora, faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Mamma mia, pensa. Allora, praticamente Pietro, vedete, siccome prima, pochi minuti prima, aveva centrato in pieno, no? Perché il Signore, il Padre, gliel'aveva concesso, vero? Né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, no? Lui, tu sei il Cristo. Per cui si sentiva praticamente investito, ecco, dalla luce celeste, dallo Spirito Santo. E che cosa fa Pietro? State attenti, l'uomo, no? Perché l'uomo, diciamo, è sempre uomo, per cui sentite cosa riesce a combinare. Allora, Gesù dice, Rabbì, diciamo che è il maestro, no? Gesù è il maestro, attenzione. Allora, Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, per cui Pietro vuole insegnare a Gesù Cristo, quello è successo a quel tempo, Pietro, succede anche adesso, perché vogliamo insegnargli delle cose che lui non ha mai detto, no? Pertanto, e si mise a rimproverarlo. Voi immaginate, no? Pietro, no? Con una botta di presunzione vuole insegnare al Cristo, vero? Al Verbo incarnato, a Dio. Ma tu pensa all'uomo, povero uomo, miserabile uomo, cosa è capace di fare? Ma diciamo mica solo quello, diciamo nei secoli, ecco, succede, è successo, sta succedendo, Vogliamo insegnare a Gesù Cristo quello che ha da fare, perché quello che dice lui a noi non ci sta bene, allora dobbiamo modificarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i discepoli, rimproverò Pietro e disse, sentite che bel titolo che gli dà, va dietro a me Satana, cioè tu, sono io che sto davanti, tu, diciamo, quei discorsi che fai sono discorsi, pensa un po', Satana. Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Allora, per far piacere agli uomini, noi pensiamo secondo gli uomini e rinneghiamo Gesù Cristo. Allora, pensate cosa ha combinato Pietro, no? Vuole insegnare a Gesù Cristo. Ma Pietro non solo quella volta lì l'ha combinata bella, no? Ma vi ricordate all'ultima cena? Ah, io, diciamo, ti seguirò fino alla morte, io non posso separarmi da te, ti seguirò sempre, no? E Gesù lo rimprovera un'altra volta e dice, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte, non solo, ma poi quando io sarò, diciamo, strapazzato per essere portato alla croce, tu sei sparito. Mi hai rinnegato prima e poi era sparito Pietro. Per cui Pietro Ecco. Allora, noi abbiamo Pietro, vedi, oggi si celebra la cattedra di Pietro, perché quando il Santo Padre insegna a cattedra è dogma di fede. Ma oggi qualcuno scherzando dice che il Papa insegna ab fenestra, cioè, però quando insegna dalla finestra di Piazza San Pietro non è dogma, per cui può dire quello che gli passa per la testa, però non bisogna prenderlo per dogma, capite, cristiani benedetti? Attenzione ai dogmi, attenzione ai discorsi dalla finestra, che è tutta un'altra musica, capite? E avete visto, no, che praticamente Pietro, perché bisogna spiegarle queste cose qua, no? Per cui la cattedra di Pietro, sì, ma Pietro, hai visto cosa ha combinato? Hai visto cosa è riuscito a fare? Lui era uomo, ma anche quelli di adesso sono uomini, e praticamente vogliamo insegnare al Signore e modificare i suoi insegnamenti, la sua verità. Ma io sono via, verità e vita, chi segue me? Ah, ma non aveva mica il registratore, ma stai attento, perché allora diventi peggio di Pietro. Allora, ma non è interessante, perché allora Pietro però ebbe a che fare anche con Paolo, il quale lo rimproverò a viso aperto quando sbagliava Paolo. Allora, Paolo non era papa, ma noi oggi addirittura abbiamo una situazione che ha dell'incredibile. Abbiamo due papi, uno emerito e uno, non so quale merito abbia, ma insomma, uno emerito, no? Allora, diciamo, Paolo rimproverò Pietro. Diciamo, qui accade che ci sono due papi, però i rimproveri intanto non arrivano, no? Qualche cardinale l'ha fatto e ha preso un sacco di legnate. Praticamente non si può rimproverare Pietro, pensa un po', no, dico, sono cose che bisogna dirle, perché siccome stanno succedendo, siccome sono successe, non dobbiamo scandalizzarci, no? Dobbiamo dire, attenzione, svegliatevi, perché non potete mandare giù tutto quello che vi propinano, dovete, perché quando andate a fare la spesa, guardate gli ingredienti, contiene questo, contiene quello, 10%, 15%, contiene quello, contiene olio di palma, contiene, e poi riponete il sacchetto di nuovo al suo posto, perché dice no, sta roba qua io non la mangio perché non è biologica, cioè non è, ha delle caratteristiche che potrebbero guastare alla mia salute. Che strano, ma guarda te, perché frate asino, tu controlli gli ingredienti e quando senti fare le prediche non controlli gli ingredienti se corrispondono agli insegnamenti, diciamo, di Gesù Cristo, di tutti i santi dottori della Chiesa, eccetera, eccetera, mandi giù di tutto. Ma questi onnivori, però, con questi onnivori ci fanno i prosciutti, vero? E con questi onnivori, diciamo, vuol dire anche che, pensate che, insomma, la settimana scorsa mi sembra che i cinesi hanno festeggiato l'inizio del loro anno, iniziava una settimana fa, non so, 10 giorni fa, e neanche farla apposta, quest'anno è l'anno del maiale. Pensa un po', per cui l'anno del maiale. Dico, ma noi, la Madonna, quando è apparsa a Fatima, ha detto i peccati della carne sono quelli che mandano più anime all'inferno, per cui noi abbiamo 100 anni di anno del maiale e adesso addirittura quasi quasi, diciamo, alla festa di San Benedetto si benedicono anche i maiali, ma però sono quadrupedi quelli là, no? Per cui non si possono benedire i maiali bipedi, in quanto la Madonna ha detto che vanno all'inferno, va bene, per cui vanno, diciamo, arrostiti in eterno. La situazione è quella che è, e naturalmente Padre Pio l'aveva detto, non potevate nascere in un secolo peggiore, confusione di idee, predominio di ladri, non solo di euro o di dollari, ma diciamo anche ladri di verità. E allora dobbiamo pazientare, perché la Madonna ha detto: ah, voi non sapete, visto che non mi avete dato retta, avete fatto quello che avete voluto, non avete fatto quello che Dio voleva che voi faceste, anche voi avete voluto insegnare a Dio in pratica? Sì, perché Dio vuole stabilire nel mondo, bisogna fare queste cose. Noi correggiamo Dio perché non le abbiamo ancora fatte. Vedete, Pietro, che voleva correggere Gesù Cristo, è una malattia che ce l'ha nel sangue l'uomo, capito? Passa una generazione, ne passano due, ne passano tre, non l'abbiamo ancora fatto. Allora, vogliamo correggere Dio. Allora, vedete, oggi è la cattedra di Pietro, ab cattedra. E naturalmente i dogmi che sono stati insegnati non si toccano. Non si può insegnare allo Spirito Santo, ma è lo Spirito Santo che deve insegnare a noi. Ma quando facciamo i peccati contro lo Spirito Santo, perché addirittura impugniamo la verità e la trasformiamo in menzogna veritiera, e allora lo Spirito Santo sta a guardare, tant'è vero che anche Benedetto XVI ha detto: ma è veramente lo Spirito Santo che sceglie il Papa che assiste? E lui ha detto no, dice lo Spirito Santo, diciamo che lui sì, però diciamo noi abbiamo la libertà, pertanto non è detto che tutto ciò che accade, ecco, anche nelle elezioni eccetera eccetera, sia voluto dallo Spirito Santo, cioè l'ha detto Benedetto XVI. Adesso noi siamo in una situazione del genere, no? Dove abbiamo un Papa che sta a pregare perché dice: mi metto le mani nei capelli, mi sembra che ne ha dei capelli, non è calvo, vero? E prego perché qui praticamente la situazione, non potevate nascere in un secolo peggiore, non c'è mai stato dall'inizio della creazione. Pensate che anche Don Dolindo dice le stesse cose, ma Don Dolindo l'hanno messo fino in prigione, capite? I santi oggi vengono messi in prigione, no? Vengono perseguitati, no? E poi vengono esaltati gli eretici, gli scismatici, gli scandalosi e tutti quelli che praticamente fanno parte di questa razza, no? Ecco, questi vengono, applauditi, benedetti e magari anche beatificati, non si sa mai. Ecco, allora questa qui è la premessa, dice, beh, come premessa diciamo è un, diciamo che è un antipasto un po' indigesto, ma è l'antipasto. Adesso abbiamo la prima lettura, Anna, che tocca,
sì,
a te.
Ecco qua, sì. San Pietro, dopo aver esortato i fedeli ad essere costanti nella fede, anche in mezzo alle persecuzioni e alle derisioni dei pagani, si rivolge ora agli anziani, ossia ai capi delle comunità cristiane. Egli è un anziano come loro, benché abbia avuto la grazia straordinaria di essere stato testimone oculare delle sofferenze di Cristo e della gloria che deve manifestarsi, ossia della trasfigurazione. Il santo li esorta a curare i fedeli che Dio ha affidato loro come un pastore con il suo gregge, occupandosi non per costrizione e interesse, ma volentieri e con magnanimità. Se si comporteranno così, non avranno nulla da temere nel giorno del giudizio e riceveranno da Dio un premio, in premio, la vita eterna. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo, di San Pietro Apostolo, scusate. Carissimi, esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come loro, testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi, pascete il gregge di Dio che vi ha affidato, sorvegliandolo non perché costretti, ma volentieri, come piace a Dio, non per vergognoso interesse, ma con animo generoso, non come padroni delle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge. E quando apparirà il Pastore Supremo, riceverete la corona della gloria, che non appassisce.
Qui, praticamente, San Pietro, dopo anche le figuracce che praticamente ha fatto, umiliato, diciamo, ha capito, il Signore l'ha permesso, dice, devi diventare più umile, anzi, devi diventare umile, perché il tuo comportamento è controllato da tutti gli uomini, stai attento a non scandalizzarli, né con quello che fai, né con quello che dici. Allora, dice, pascete il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo non perché costretti, ma volentieri, come piace a Dio, non per vergognoso interesse, ma con animo generoso, non come padroni delle persone a voi affidate. Allora, diciamo, ecco, trattare le pecore come di dovere, considerandole gregge che ti è stato affidato dal Signore, per cui quelle pecore non le hai comperate tu, no? Te le ha affidate il Signore. Ecco, allora tu non puoi disporre delle pecore che non sono tue e mandarle al macello, ma diciamo che devi pascerle, perché tu sei servo del Signore e non sei il padrone delle pecore. Ma facendovi modelli del gregge, allora diciamo che le pecore devono imparare dal pastore, e il pastore deve essere mite, mansueto, vero? Umile, uomo di preghiera, penitente, vero? Perché deve dire, mi è stato affidato, ecco, questo gregge, questo vale per il Papa, vale per i Vescovi, vale per i Cardinali, vale per il Parroco, che perde le pecore e non si preoccupa. Sul registro dei battezzati ce ne sono 5.000. Quanti è che vengono a messa? In 300. Vuol dire che ne hai persi 4.700 o quanti sono. E non ti preoccupi? E queste pecore dove sono? Se le mangiate il lupo e tu non vigili su... Ecco, quando spieghi le cose, spiegale chiare, perché queste persone poi vengono ingannate dai falsi profeti, perché non conoscono esattamente la verità spiegata con semplicità, come lo spiegavano i curati, i parroci, vero? Di una volta, e le vecchiette analfabete sapevano tutto il catechismo, sapevano tutto quello che era giusto e tutto quello che era sbagliato. Oggigiorno nessuno sa niente, per i domani i 10 comandamenti non li conoscono, il gregge, che non sa distinguere il bene dal male. E quando apparirà il pastore supremo, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Sì, se siete stati come io vi ho raccomandato di fare, però, perché altrimenti altro che corona della gloria, la corona della vergogna, perché dice, ma avete ammazzato le pecore, le avete vendute, le avete regalate ai lupi, e come faccio io a dire vieni avanti servo buono e fedele? Devo dire adesso vai insieme a tutti i ribelli, a tutti coloro che mi sono stati avversi. Ecco, poi diciamo che bisogna pregare molto per i pastori, sapete perché? Perché gli è stato dato molto e molto gli sarà richiesto, e se gli viene richiesto molto, e di questi tempi non so quanti siano quelli che veramente danno molto, diciamo, rischiano di fare veramente una brutta fine. Allora, il salmo responsoriale. Cioè, queste cose le dico, perché le dico? Per muovere i cuori dei fedeli a pregare per i pastori, perché sono sotto attacco dal demonio e non se ne accorgono, cioè credono che quello che dice il maligno, come mangia la mela che diventi come Dio, se mangiano la mela pure loro. Ecco, e cominciano a insegnare cose che Dio non ha insegnato. Allora, vogliamo insegnare a Gesù Cristo come ha fatto Pietro? Vade retro Satana, capite cosa gli ha detto Gesù Cristo? Vade retro Satana. E quando uno vuole insegnare a Gesù Cristo, bisogna dirgli vade retro Satana. Il Signore, il Salmo responsoriale, Anna, vuoi leggerlo tu?
Sì, certo. Il ritornello. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura non temo alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.
Ecco, allora quando uno legge queste cose deve pesare ogni parola. Il Signore è il mio pastore, no? Capito? Cioè, io devo fare quello che dice Lui, no? Allora, il Signore è il mio pastore. Vuol dire che ci sono degli aiutanti del Signore che devono fare, gli ha dato l'incarico di fare l'aiuto pastore, però il Signore è il mio pastore, per cui non manco di nulla se seguo esattamente quello che Lui ha detto, quello che Lui ha insegnato in parole e opere, il Divin Maestro. Il Signore è il mio pastore, qui non saltino fuori i pastori che vogliono rimproverare il Signore, capite? Rimproverare il Signore. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Ora, pascoli erbosi mi fa riposare, diciamo che credo, io sto ascoltando, diciamo, l'ufficio delle cioè il breviario praticamente, ecco, Lodi, l'ufficio delle letture, Vespri, Compieta, insomma, e naturalmente tu senti quello che il Signore dice, ma non vi dico che addirittura me lo ascolto anche mentre cammino, perché ho le cuffie e sento, ascolto il Signore e mi sembra di sciogliermi proprio in un canto di gratitudine, perché praticamente mentre ascolto mi trovo su pascoli erbosi e l'anima mia si riposa, perché dico che bello, che verità, Signore, tu mi fai comprendere queste cose, che pascolo erboso questo. Il mio cuore si riposa in te, perché la verità mi rinfranca, le acque tranquille, ad acque tranquille mi conduce l'acqua della grazia, che però la prendi se sei umile, perché l'acqua va nel punto più basso, vero? L'acqua scorre dall'alto verso il basso. Se tu vuoi stare nelle acque tranquille devi stare basso, se no tu acqua non ne prendi, Rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino, attenzione, sottolineato, giusto cammino, perché c'è anche il cammino ingiusto, no? Perché mi guida per il giusto cammino? A motivo del suo nome, nel senso che io devo seguire lui perché è lui il mio pastore, ecco, mi guida per il giusto cammino. Quanti cammini ingiusti ci sono? La Madonna, quante volte l'avrò detto qui, Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato, che sarà il vostro sicuro rifugio e via d'amore che vi conduce a Dio. Questo è il giusto cammino, il cuore immacolato di Maria. Ecco, anche se vado per una valle oscura, e adesso siamo veramente in una valle oscura perché tutta tenebra, dice Padre Pio, tutta tenebra, un secolo peggiore non lo potevate incontrare. Non temo alcun male perché tu sei con me. Io, te, tutto intero, dalla A alla Z, tutto quello che dici, io lo gusto. io vivo della tua parola, ecco, di ogni parola che esce dalla tua bocca, Signore, voglio nutrirmi. Pertanto, anche se fanno buio, tu sei la luce del mondo. Chi segue te non cammina nelle tenebre. Vedi la parola di Dio? Dice, anche, cioè, non temo alcun male perché tu sei con me, dice il Signore. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male. Perché? Perché tu sei la luce del mondo e chi segue te non è nelle tenebre, perché tu sei luce. Sei tenebre quando, no, tu sei nelle tenebre quando invece che seguire il Signore segui gli uomini, gli uomini che vogliono contraffare quello che hai detto tu, per cui vogliono far saltare le lampade, vogliono far saltare i fari, le luci che tu sei. Ogni parola che esce dalla bocca di Dio, guai chi la tocca. Ha detto, neanche un iota potete cambiare, no, non potete cambiare, manco una lampadina, capite? Devono restare tutte accese, tutto quello che ho detto è verità, guai a chi spegne una lampadina, un iota. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Sì, Signore, mi danno sicurezza. Io mi sento sicuro perché seguo te. Tu sei chi segue me, non cammina nelle tenebre. Allora, non temo perché guardo per terra e vedo le gocce di sangue ad ogni tuo passo e tu, questo sangue esce dalle ferite dei tuoi piedi, per cui bastone, il vincastro e il tuo sangue mi danno sicurezza. Sto seguendo Gesù Cristo. Sto seguendo Gesù Cristo, ho conosciuto Padre Pio che aveva i buchi sui piedi anche lui, per cui lui metteva i piedi dove li metteva Gesù e io guardo se ci sono queste orme e seguo quelle orme, non voglio sapere altro. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici, cioè anche se ti strapazzano, se ti perseguitano, se dicono peste corna di te, davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici, per cui i miei nemici vorrebbero distruggermi, ma io guardo quello che aspetto come ricompensa, in quanto il Signore dice beati i perseguitati, beati, perché grande sarà la vostra ricompensa nei cieli. Per cui facciano pure, davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici, che però sono ciechi. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca di gioia, di fede, di speranza e di carità, dei doni dello Spirito Santo, vero? Sì, bontà e fedeltà, attenzione, non bisogna essere solo buoni, perché uno può anche essere buono a niente, no? Dice quello è buono a niente. Sì. Bontà e fedeltà mi saranno compagne. Pertanto, non basta la bontà. Se non sei fedele alla parola di Dio senza spostare neanche un iota, mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Ah, che bene si sta con queste compagnie, con questa compagnia, bontà e fedeltà. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni, anzi in eterno. Ecco, allora vedete, uno legge il Salmo e Anna, allora tu hai fatto presto a leggere il Salmo, ma poi se uno lo medita può starci sopra anche una mezz'ora. Il professore Enrico Medi, proprio a Prato mi sembra, ebbe a dire ai seminaristi, dice, gli disse: siete capaci di leggere quattro righe del Vangelo e morirci sopra per 20 minuti, per mezz'ora? Tutti in silenzio. E allora ha detto, dice perché manca la fede, manca la fede. E allora quando tu credi, cioè Dio si degna di parlare con me, io pendo dalle tue labbra, ecco, parla, oh Signore, che il tuo servo ti ascolta. Però io ascolto il Signore, però, capite? Parla, o Signore, che il tuo servo ti ascolta. È vero che chi ascolta voi ascolta me, ma è vero anche che quelli che contraffanno quello che tu hai detto non sono più tuoi servi, però, perché stanno correggendoti, stanno rimproverandoti di quello che hai detto. E così praticamente ci troviamo davanti a una situazione che non è disperata, nel senso che l'angelo, l'arcangelo San Michele è venuto a insegnare come si deve fare, o buoni cristiani, state attenti, io credo, adoro, spero e ti amo e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, ma però tu non puoi dire queste parole e poi credere alle cose che non sono vere, io credo alla verità tutta intera, adoro Gesù Cristo in corpo, sangue, anima e divinità, ecco, e credo fermamente che tu sei presente nel Santissimo Sacramento, sei presente nel sacramento della confessione, sei presente nei sacramenti. Allora cosa succede? Che se arriva qualcuno a dirmi che Gesù Cristo non è presente, è soltanto un simbolo, e quello è vade retro Satana, io non lo porto perché sia venerato colui che non crede nella presenza reale di Gesù Cristo nell'Eucarestia. Non lo porto, ad esempio, uno che non crede manco alla confessione, perché dice io mi confesso con Dio, tanto contestazione. Cioè, quando il demonio ti prende, ti spenna come un pollo, capito? Allora, bisogna stare attenti, di solito uno non è eretico solo per una cosa, no? Ne spara come le piume di un pollo, praticamente, no? Una attaccata all'altra, perché vedete che praticamente il male che ha fatto Adamo ed Eva, noi siamo ancora degli spennati, proprio per questo motivo, cioè i peccati sono peccati, non è che sono parole, non è che sono fantasie, non sono cose che si sono inventate i preti, no? Perché ci sono in giro delle persone che dicono che i comandamenti se li ha inventati Mosè, pertanto danno del bugiardo a Mosè e danno del bugiardo a Gesù Cristo, il quale è venuto a dire io non sono venuto a togliere niente ma a dare compimento, capite? E sti personaggi qua hanno la gente che li ascolta, no? Vanno ad ascoltare i falsi profeti, no? E quando uno parla chiaro lo perseguitano, lo mettono in galera come dondolindo. E va bene, Anna, cioè, bisognava pur parlare di queste cose. Bisogna pregare per i pastori rischiano la pena eterna. Guardate che l'inferno è lastricato di anime sacerdotali, per chi non lo sapesse, no? Per cui, queste cose le ho dette, perché abbiamo compassione dei pastori ingannati dal demonio, vada retro Satana, ecco. Non per altro motivo, non per giudicare o criticare soltanto, ma per invitare alla riparazione. Credo per quelli che hanno perso la fede, adoro per quelli che hanno perso la fede, dobbiamo adorare Dio in spirito e verità. Gesù Cristo dice: il Padre va cercando veri adoratori che lo adorino in spirito e verità, ma tu pensa, no? In spirito e verità, quelli che non credono alla verità tutta intera, è inutile che vadano a fare l'adorazione perché non è valida in quanto non credono alla verità. Io vado all'adorazione, sì, ma tu credi alle menzogne però, per cui non adori Dio in spirito e verità. Allora, Anna, oggi è venerdì, non posso dire orate fratres, nel senso che le orate sono pesce, no? Allora orate fratres, fratelli mangiate pesce. Ecco, allora vediamo un po', domani avremo il sabato con Maria, molto interessante, ma martedì abbiamo una tavola rotonda che non è per niente rotonda, è a spigolo vivo. Bene, allora. Il Carnevale Santificato è intitolato. Bene, adesso noi chiediamo la pausa musicale.
Sì, certo, io ricordo agli ascoltatori il telefono di Radio Buon Consiglio 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Proseguiamo e vedi che viene riproposta la lettura di ieri, ma diciamo da un altro evangelista, Matteo, e dice appunto su questa pietra, io ecco la mia chiesa, per cui la chiesa non è di Pietro, ma è di Gesù Cristo. La chiesa, nessuno può appropriarsi della chiesa, perché fonderò su questa pietra la mia chiesa, per cui praticamente la Chiesa è di Cristo e nessuno può appropriarsi della Chiesa. Bene, allora Anna, fai, io ascolto. Va bene.
Ecco, allora sì, dopo aver chiesto ai discepoli chi la gente crede che sia e averne ascoltato alcune supposizioni, Gesù rivolge loro la medesima domanda. San Pietro, per l'illuminazione divina, risponde a nome di tutti che egli è il Cristo, il Figlio di Dio. Il Santo riconosce dunque in lui l'atteso Messia, il Figlio di Dio venuto a salvarli. Per questo suo atto di fede Gesù gli promette il primato su tutta la Chiesa che gli conferirà dopo la sua risurrezione. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi, chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Passo alla meditazione di Don Dolindo. San Matteo capitolo 16. La confessione della divinità di Gesù Cristo. Tra le incertezze che agitavano l'anima degli apostoli a causa della propaganda degli scribi e farisei. Gesù volle diffondere un raggio di luce viva, inducendo i suoi cari a risvegliare in loro quella fede che era quasi attutita. Egli andò nei pressi di Cesarea di Filippo, città posta ai piedi dell'Ermon, ed in un momento di maggior pace e solitudine domandò loro che cosa dicessero di lui gli uomini. Essi gli risposero accennandogli le varie opinioni che si avevano di lui. Questa esposizione doveva far loro riflettere che le varie opinioni non erano la verità, giacché questa non poteva essere che una sola. Subito dopo, illuminandosi di luce divina e fissando con uno sguardo arcano i suoi cari, domandò: «E voi, chi dite che io sia?» All'opinione degli uomini bisognava opporre la parola della verità, ed egli volle che la pronunziasse decisamente Pietro, che doveva essere il maestro della verità, lui e i suoi successori fino alla consumazione dei secoli. Una luce interiore gliela rivelò, ed egli, acceso d'un tratto d'amore, senza esitare, gridò con sicurezza assoluta: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente!» Fu un momento solenne, una definizione dogmatica che si scolpì nel fondamento stesso della Chiesa, una luce di verità che si accese per illuminare i secoli. Fu come il crisma che consacrò la voce del principe degli apostoli, la luce di una beatitudine nuova, quella della verità che non conosce ombre, che è assoluta ed immutabile. E perciò Gesù, rivolto a Pietro, lo chiamò beato, per quella rivelazione che gli era venuta dall'alto e che non gli era stata suggerita dalla carne e dal sangue, cioè dalla debolezza dell'umana natura e dell'umana ragione. Lo chiamò beato anche per quello che voleva annunziargli. E si potrebbe dire che Gesù stesso, con questa parola, abbia segnato al primo Papa e ai suoi successori il titolo della loro dignità, la beatitudine, la santità. Il Papa è chiamato santità perché è il vicario del Santo dei Santi, è custode della verità e del bene, i due capisaldi della santità. È colui che ha come programma del suo regno la santità. Gesù, all'elogio fatto a San Pietro, fece seguire la promessa di un regno di nuovo genere, dicendogli: «Ed io dico a te che tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non prevarranno contro di lei». Nell'aramaico, la lingua usata da Gesù Cristo, non c'è differenza di genere tra il nome proprio Pietro e il nome comune Pietra. Ma l'uno e l'altro si esprimono con la parola Kefas, che significa rupe, macigno. Perciò è chiarissimo dal contesto medesimo che Gesù volle esplicitamente riferirsi a San Pietro come a fondamento della sua chiesa. Egli non additò se stesso, come dicono i protestanti, perché questo gesto non risulta in nessun modo dal testo e dal contesto, ma parlò a San Pietro proprio come al futuro fondamento saldissimo della Chiesa. Le sue parole nella lingua nella quale furono pronunziate equivalgono a questo: «Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa». Non parlò dunque di altri che di Pietro, e promettendogli di farlo capo e fondamento del suo regno, gli promise la forza di soprannaturale difesa, la giurisdizione giudiziaria e il potere della sanzione. Pietro dunque doveva essere il capo della Chiesa, non per onore, ma il capo difeso da invisibili eserciti, il capo che comanda e sanziona, e dalla cui voce risponde il cielo, cioè la potenza di Dio. Gesù Cristo non poteva, in una maniera più completa e sintetica, annunziare e promettere la suprema autorità del Papa nella Chiesa. Le porte dell'inferno, cioè le potenze infernali, non potranno prevalere contro la Chiesa, che è il nuovo popolo di Dio, proprio perché essa avrà un unico capo e sarà sorretta dalla compagine dell'unità. Dire che le porte dell'inferno non prevarranno è lo stesso che annunziare la guerra che le infernali potenze faranno alla Chiesa. E la vittoria sua in ogni tempo fino alla consumazione dei secoli, poiché essa non potrà mai morire. Com'è ammirabile la luminosa laconicità delle parole di Gesù Cristo e come sintetizzano la natura e la storia della sua Chiesa. Da allora ad oggi nessuno potrà negare che esse si siano avverate e che tra il fluttuare delle umane vicende siano rimasti sempre incrollabili la Chiesa e il suo capo. Dopo la risurrezione di Gesù, donò a San Pietro ciò che gli aveva promesso e i poteri che gli diede riguardando un'istituzione immortale dovevano di necessità trasmettersi ai successori. San Pietro, nominato sempre il primo in tutti i Vangeli, esercitò difatti la sua supremazia, come si vede chiaro negli Atti degli Apostoli. Egli dunque è il capo incontrastato della vera Chiesa. Del resto sarebbe assurdo il pensare che Gesù Cristo avesse potuto istituire un organismo che è una vera società visibile, senza un capo visibile. Se l'avesse fatto, avrebbe creato un regno diviso, destinato a perire, come si dividono e periscono le sette che si distaccano da Gesù Cristo. Oggi, che l'onda limacciosa dell'ateismo e quindi della violenza tenta a cancellare dalla faccia della terra ogni culto e ogni idea di Dio, i poveri protestanti, invece di farsi seminatori di scandali e di discordie, dovrebbero sinceramente convertirsi al Signore e riunirsi alla sua Chiesa. Se non lo fanno, diventano, come già avvenuto dove serve la persecuzione contro la Chiesa, i cooperatori degli empi scelleratissimi e farabutti, e diventano collaboratori dei loro tenebrosi disegni. Niente può sostituirsi alla Chiesa. Solo la Chiesa vive delle ammirabili ricchezze di Gesù Cristo e le trasmette in lei quasi cuore e cervello di quell'organismo meraviglioso. Chi s'apparta dalla sua autorità perisce come un organismo che ha i centri vitali paralizzati. Nella Chiesa sono mirabili i frutti della redenzione, dai quali sbocciano tutti gli altri. Chi li disprezza raccoglie la zizzania, credendola grano, anzi raccoglie la rovina temporale ed eterna. Dopo la confessione solenne che San Pietro fece della divinità di Gesù Cristo, sarebbe sembrato logico che quella grande verità fosse stata divulgata in mezzo al popolo. Invece il Redentore comandò ai suoi discepoli di non dire a nessuno che egli era il Cristo. Il dirlo avrebbe attratto su di essi l'ira degli scribi e dei farisei, la quale, cogliendoli ancora impreparati, li avrebbe travolti. D'altra parte essi in quel momento avrebbero travisato la verità, aspettando come tutti gli ebrei il regno trionfante del Messia, ed avrebbero potuto provocare un movimento politico nel popolo per far proclamare re temporale il Redentore. Gesù Cristo volle prepararli a concezioni diametralmente opposte a quelle che essi avevano su di lui e cominciò a parlare loro della sua passione e della sua futura risurrezione. Gli apostoli non badarono tanto all'annunzio della risurrezione e si sgomentarono della profezia delle lotte e delle pene. San Pietro, proprio come capo, allora proclamato, credette di intervenire con autorità e prese in disparte Gesù. Cominciò a rimproverarlo del discorso fatto e ad annunziargli con una presuntuosa sicurezza che ciò che egli aveva detto non doveva avverarsi di lui e non si sarebbe avverato. Era lo stesso che volere sconvolgere i piani della provvidenza. Era lo stesso che voler impedire la redenzione. Quelle parole erano una tentazione. Satana indusse Pietro a pronunziarle quasi per vendicarsi della confessione solenne che aveva fatto della divinità del Redentore. E per questo Gesù lo chiamò Satana e lo scacciò lontano da sé. Il suo amore fu immenso nell'annunziare la sua passione, poiché gli tardava il momento di dare la vita per noi, e le parole inconsiderate di San Pietro gli ferirono il cuore, acceso di infinita carità. Gesù Cristo rimproverò duramente San Pietro, dicendogli che, dissuadendolo dal patire, non aveva la sapienza di Dio, ma quella degli uomini. Lo stesso rimprovero meritiamo noi, quando non sappiamo apprezzare le vie dell'immolazione. La sapienza umana vede la grandezza nel trionfo, la sapienza di Dio la vede nel sacrificio. Nel dolore mettono salde radici le opere del Signore, mentre le opere umane nel frastuono dei trionfi si esauriscono e decadono. Il mondo non può intendere questa sapienza, perché tende al trionfo dell'orgoglio, ma il Signore tende al trionfo dei Suoi disegni, che sono disegni di amore. Non c'era da illudersi con aspirazioni terrene, non c'era da aspettare un trionfo politico. Egli doveva e voleva immolarsi, e chi avrebbe voluto seguirlo doveva andargli appresso, caricato di croce, dopo aver rinnegato se stesso, la propria volontà e le proprie aspirazioni. Non c'era altra via di salvezza. E chi avesse voluto salvare la propria vita, cioè conservare le sue false gioie e le sue illusioni, avrebbe perduto la vera, la nuova vita che egli veniva a dare alle anime. Egli non veniva a restaurare un regno terreno né valori materiali, ma veniva a restaurare il regno dello spirito e i valori soprannaturali. Che cosa, infatti, avrebbe portato di bene all'anima una restaurazione temporale? Anche se avesse portato la prosperità, che cosa sarebbe stata questa piccola prosperità di fronte ai supremi ed eterni interessi dell'anima? La vita passa e viene il giorno nel quale si deve rendere conto di tutto al giudice eterno. Allora nulla varranno onori, ricchezze, piaceri, poiché nulla può darsi in cambio dell'anima. Nel giorno del giudizio Gesù Cristo verrà nella gloria del Padre suo, cioè nel fulgore della sua divinità, e renderà ciascuno quello che avrà meritato. Il merito non potrà computarsi con la misura che è il mondo. Tutto quello che fa grandi sulla terra sarà nullità in quel giorno, e perciò torna conto di rinnegare se stessi, prendere la croce e camminare in compagnia del Re Divino verso l'eterna vita. Ecco tracciato in questo capitolo un prospetto della vita cristiana nella sua medesima essenza. Si cammina nel mondo come in un campo di prova e bisogna guardarsi dal lievito dei cattivi, cioè dal male che ci insidia e tenta di corromperci. La vita ha anche le sue necessità e bisogna in esse confidare in Dio, affinché la sollecitudine delle cose temporali non ci distragga dai beni eterni. Nel nostro cammino la luce che ci illumina è Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, come ci è mostrato dalla Chiesa, che è maestra infallibile di verità e di bene. Satana tenta di illuderci con prospettive di materiale benessere, ma la vita del cielo non è questa. La vita del cielo non è questa. È necessario rinnegarsi, prendere la croce e seguire Gesù. Rinnegarsi credendo, sperando ed osservando la divina legge. Prendere la croce accettando le pene espiatrici e purificatrici della vita. E seguire il Redentore integralmente, senza cedere in nulla alla bassa nostra natura, pensando che il nostro supremo guadagno è la vita eterna, è la salvezza dell'anima, che nulla può sostituire, perché se si perdesse, la sua rovina sarebbe irreparabile. Benissimo, c'è il tempo per il fioretto, sì. Abbondantemente, sì. Si vuoi aggiungere qualcosa, Claudio?
No, intanto di il fioretto.
Sì, va bene.
Poi io lo incarto, magari. Metti i fiori.
Va bene. Davvero prodigiosa è stata la conversione di Santa Margherita da Cortona, avvenuta in seguito al ritrovamento del corpo dell'amante barbaramente assassinato da un rivale. Ricorda, mia poveretta, dirà un giorno il Signore a Santa Margherita da Cortona, come sei tornata all'Aviano da tuo padre. Dopo la morte tragica del tuo complice, inondata di lacrime, schiacciata, annientata dal dolore, il volto lacerato, vestita a lutto. Ricorda, tuo padre ti ricevette male, istigato dalla tua matrigna, non sapendo dove andare senza consiglio, senza soccorso. Tu mi hai implorato umilmente sotto il fico del giardino e mi hai chiesto di essere tuo padrone, tuo padre, tuo sposo, tuo signore. Allora l'antico serpente afferrò l'occasione per persuaderti che il tuo bel corpo, la tua fresca giovinezza e questo umiliante esilio erano ragioni sufficienti per gettarti nel delitto. Ti insinuò che dovunque tu fossi andata avresti trovato complici e adoratori. Ma io, il riformatore di ogni bellezza interiore, innamorato di questa bellezza che tu avevi profanato, ti ispirai di raggiungere Cortona e di affidarti ai frati minori. Santa Margherita, infatti, senza indugio, seguì l'ispirazione divina che la esortava a lasciare il peccato e a seguire il Signore sulla via del bene. Si affrettò dunque verso Cortona con il figlio per fare penitenza e così iniziò una nuova vita che la condusse fino alla vetta della santità. Il proposito è, ecco, nelle tentazioni, recitare un'Ave Maria e implorare il soccorso della Vergine benedetta.
Ecco, allora, ricordo quando stavo a Fatima, venne in visita papale, appunto, Benedetto XVI, dai microfoni, che poi sono, cioè, sono degli altoparlanti, della verità, che sono alti e sono di una potenza che si sente dappertutto, continuavano a scandire la visione che ebbe la piccola Giacinta proprio riguardo al Papa. Dice, ma voi non vedete, c'è il Papa alla finestra, dice, un uomo vestito di bianco che piange, gli tirano pietre, dice, gli dicono le parolacce e lui piange, no? Ma adesso naturalmente noi non sappiamo che Papa era, però diciamo che neanche per l'apposta a Fatima continuava c'era, continuavano a ripetere questa visione qua, e non so a chi si riferisse, però diciamo noi abbiamo un Papa che merito, che si è ritirato, ma si è ritirato in lacrime, gli hanno detto perché si è ritirato, mica perché gli ha detto ma guardi Santità, tutto quello che lei dirà noi faremo, noi la seguiremo ovunque, lei è il nostro Papa. Cioè pregate perché non debba fuggire davanti ai lupi. Allora, uno che deve fuggire davanti ai lupi piange perché i lupi lo vogliono sbranare, cioè, capite? Perché questa è Fatima. Questo dico, guardate, io ricevo messaggi di qua e di là, in verità vi dico che non li leggo, non li leggo, no? Perché in pratica con Fatima c'è dentro tutto, è che la gente non sa leggere, no? Allora, va in cerca delle novità, c'è il prurito delle novità. Fatima c'è dentro tutto, fino, cioè dall'inizio, da quando è apparsa, fino al trionfo del suo cuore immacolato. È che la gente legge ma non comprende, non si rende conto del significato di quello che ha detto, di quello che ha fatto, di quello che ha insegnato. E ha proposto il sicuro rifugio. Ma scusate, ma prima Don Dolindo ha parlato di guerra, vero? È vero che ha parlato di guerra, Anna?
Sì, certo, sì, sì, Claudio.
Sì, ha parlato di guerra, certo, dice, certo. Cristiano, che è in guerra.
La persecuzione, proprio.
La persecuzione. Allora, praticamente, se noi siamo in guerra, e forse una guerra terribile come l'attuale, perché non è che si combatte soltanto sulla materia, qui si combatte sullo spirito, Dio ci offre il cuore di sua madre, che è anche madre nostra, sicuro rifugio, altro che arca di Noè, il cuore immacolato di Maria, e via d'amore che vi conduce a Dio, perché vi faranno vedere mille vie, vi faranno vedere tutti i viadotti di questo mondo, vero? Ma via d'amore che vi conduce a Dio. Ora vedete, lì c'è dentro tutto, no? Se uno capisse queste cose qua, rifugio vuol dire che siamo in guerra, no? Via d'amore che vi conduce a Dio. Dio è amore e questa è la via che ci conduce a Dio. Ma tu cosa vai cercando? Ma cosa vai ad ascoltare? Ma dove corri? Ma cosa fai? Ma perché perdi tempo? Hai il sicuro rifugio e la via d'amore che ti porta a Dio. Ma cosa stai cercando? Ma cosa stai perdendo tempo a leggere, a sfogliare? Ma quando io sono al sicuro e ho la via che mi porta a Dio, non mi serve altro, sto tranquillo, anche se camminassi in una valle oscura, che è l'attuale, non temerei alcun male, perché io sono nel sicuro rifugio e nella via d'amore che mi conduce a Dio. Vedete che messaggio? Brevissimo, brevissimo. Ma però, cari miei, non è facile, l'uomo, vedete, avete sentito Pietro? Voleva insegnare a Gesù Cristo, lo ha rimproverato, poi ha fatto una figuraccia, poi dopo io ti difenderò, addirittura ha tagliato l'orecchio lui a Malco, no? Poi dice, e Gesù gliel'ha riattaccato l'orecchio, no? Per dire, e poi è fuggito, è sparito, e l'ha rinnegato 3 volte, allora dice stai attento. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, gli ha dato del Satana, gli ha dato del Satana, che è una maledizione dar del Satana a uno, no? Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, ha confidato in se stesso, guarda che figuraccia ha fatto, no? E oggigiorno si confida nei potenti, nei magnati che magnano soldi, nei magnati di tutto il mondo, e dei poteri forti, li chiamano forti ma sono deboli, il Signore con un soffio li fa sparire, no? Allora, finanziano questo, quello e quell'altro per rovinare la Chiesa, ma non ce la faranno, non ce la possono fare, il demonio lo sa, ma diciamo ce la mette tutta, perché trova i collaboratori, ma voi pensate, i collaboratori trova tra le schiere di coloro che seguono Cristo, a un certo momento seguono il demonio. Chi non è con me è contro di me, chi non è con me nella verità è contro di me nella menzogna. Ragazzi, svegliamoci, perché è ora, anche tarda, è ora tarda. Bene, allora invito a tutti la preghiera e il sacrificio offerto per la conversione dei poveri peccatori. I peccatori, diciamo, sono tutti, no? Ma ci sono dei peccatori eletti da Dio per essere guide, però il demonio dice, anch'io vorrei che fossero eletti me, anche eletti miei, no? Per cui abbiamo dei servi del maligno, anche abbiamo, ecco, e non se ne rendono conto, credono di essere moderni. E ascoltano, è interessante perché i modernisti seguono il serpente antico, ma tu capisci che svegli che sono questi? Dico, l'antico serpente propone qualcosa di moderno, no, ti propone le cose antiche, il primo inganno è sempre quello là, serpente antico, e voi credete di essere moderni, ma svegliatevi, è Gesù Cristo che bisogna seguire, lui il nuovo Adamo, è la Madonna che è la nuova Eva, ecco, basta. Allora, santa giornata a tutti voi, ecco, diciamo, io proporrei oggi, diciamo, dite almeno una corona, bene sarebbe dirne quattro almeno, cioè le quattro corone, per i pastori, da Pietro e tutti i suoi seguaci, va bene?
Benissimo.
Per il Papa. E anche per Benedetto XVI, poveraccio, perché anche lui è là che non so, io non so cosa patisca, perché chiaramente si ritrova ad essere Papa, ma non regnante, ma è Papa, eh? Che confusione di idee, che predominio di ladri. Bene, santa giornata a tutti voi, da Claudio
e anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.